6 di sera.
Ben ritrovati da Nicola Lund. La guerra in Medio Oriente, ad Islamabad, in Pakistan, sono iniziati i primi negoziati diretti fra Stati Uniti ed Iran. Ma la tensione è rivolta ad uno dei nodi delle trattative, ovvero lo stretto di Hormuz, che secondo il presidente statunitense Trump è in fase di bonifica, ma l'Iran ha smentito. In Libano, intanto, continuano gli attacchi israeliani, ciò che mette a rischio i colloqui. Torneremo anche sulla tragedia di Capodanno a Montana, 100 giorni dal dramma, due i binari su cui vi aggiorneremo, quello dell'inchiesta in corso e la convalescenza dei numerosi ustionati. La vigilia del voto ungherese con il rinnovo dell'Assemblea nazionale, rischiano grosso Fidesz e il suo condottiero, il premier Viktor Orbán, a zavorrarli lo stato dell'economia ferma al palo, e noi ne parleremo con due economisti ungheresi. E poi con uno dei capi ingegneri dell'Agenzia Spaziale Europea, che era nella sala di controllo a Houston, ripercorreremo il successo della missione Artemis, per la quale la collaborazione internazionale è stata fondamentale. E per la cronaca regionale andremo a Sigirino, dove è saltato l'accordo fra la Federazione Ticinese di Curling e i proprietari della nuova arena sportiva. In un primo momento, attraverso una convenzione firmata anche dalla città di Lugano, c'era l'intenzione di realizzare per questo sport un centro federale. Ora si fa più dura. L'11 aprile è la giornata mondiale contro il Parkinson. C'è molto fermento nell'ambito delle cure per questa malattia neurodegenerativa e ci sono approcci sempre più innovativi.
Il nostro programma fondamentalmente ha consentito appunto a persone con Parkinson di partecipare ad una serie di sessioni musicali in cui musicisti provenienti dal conservatorio suonavano per e con questi partecipanti.
La musica ha un gran effetto benefico, come ci spiegherà Paolo Antonio, docente e ricercatore al Conservatorio della Svizzera Italiana. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. A Islamabad, dunque, sono cominciati oggi pomeriggio i negoziati diretti fra Iran e Stati Uniti, mediati dal Pakistan. Quello che per ora però sembra fare più notizia è quanto avviene altrove. Il presidente Trump da Washington ha detto che la più potente leva negoziale di Teheran, il blocco dello stretto di Hormuz, fra poco non ci sarà più. Le navi da guerra statunitensi stanno bonificando lo stretto dalle mine, così Trump, ma intanto l'esercito iraniano lo ha già smentito. Allora, Bettina Müller, cosa sappiamo dei negoziati in corso?
Ma davvero poco al momento. È il solo fatto però che l'incontro stia avvenendo può essere visto come un progresso. Ma l'attenzione si sta spostando, come dicevi, su quanto sta avvenendo nello stretto di Hormuz in queste ore, perché Donald Trump ha comunicato che è in corso la bonifica dello stretto da parte delle navi americane e che 28 navi iraniane disseminatrici di mine sono tutte affondate. L'Iran ha smentito la presenza di navi da guerra statunitensi nello stretto tramite un suo ufficiale, ma diversi media americani stanno pubblicando delle foto che sembrano invece confermarla. Quale effetto possa avere questo sviluppo sui negoziati è presto per dirlo.
Ecco, poi c'è l'altro fronte caldo, che è il Libano. Una delle precondizioni dell'Iran per sedersi al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti a Islamabad era proprio un cessate il fuoco in Libano. Allora oggi che sviluppi ci sono stati?
Israele all'inizio del pomeriggio ha comunicato di aver colpito 200 obiettivi in Libano nelle ultime 24 ore. Siamo dunque ben lontani da un cessate il fuoco, attaccato oggi soprattutto il sud del paese. Tra le 10 vittime di oggi ci sono 3 soccorritori, secondo il Ministero della Salute libanese. Gli attacchi israeliani di oggi alimentano il sospetto diffuso che Israele, oltre a combattere Hezbollah, voglia anche far fallire i negoziati a Islamabad. Ma anche Hezbollah, sostenuto e finanziato dall'Iran, è tornato ad alzare la testa. Oggi, questo pomeriggio, ha organizzato una grande manifestazione di protesta nel centro di Beirut contro i negoziati del Libano con Israele previsti per martedì. Il Libano si trova dunque in un vortice mortale. Israele mette a ferro e fuoco il paese, per estirpare Hezbollah, lo Stato libanese tenta, senza riuscirci, di disarmare Hezbollah, che è una forza politica e militare rilevante nel paese, e in questo modo si scontra con l'Iran, che oggi ha ammonito il primo ministro libanese. Se ignorate l'importanza di Hezbollah nella resistenza a Israele, esponete il vostro paese a un grave rischio di sicurezza. Tradotto, avrete il caos o peggio, una guerra civile.
Tanti dunque ancora i punti da chiarire in queste trattative. Questi erano gli aggiornamenti con Bettina Müller. Andiamo in Svizzera ora, dove sono passati poco più di 100 giorni dalla tragedia di Kramontana, ma gli strascichi di quella notte di Capodanno sono più vivi che mai. Da una parte c'è l'inchiesta, un'inchiesta che avanza e che sta coinvolgendo sempre più persone, dall'altra ci sono le vittime. Fra chi piano piano cerca di tornare alla normalità nonostante le cicatrici fisiche e mentali della tragedia e chi ancora lotta in ospedale. Allora, Aaron Guidotti, nostro corrispondente dalla Romandia, partiamo dall'inchiesta.
Sì, ricordiamolo, per ora 9 indagati in tutto, tutti con l'accusa di omicidio, lesioni e incendio colposi. Questa settimana doveva tenersi un nuovo interrogatorio del proprietario del Constellation, posticipato però a data da definire per ragioni mediche. C'è stato invece l'interrogatorio dell'ex incaricato alla sicurezza di Charmignon, comune nel quale si trovava Le Constellation prima della fusione di comuni che ha portato alla formazione di Kramontana. Figura chiave perché è uno dei pochi ad aver effettivamente controllato il bar la prima volta nel 2015 dopo i lavori che hanno portato al restringimento delle scale e alla posa dei famosi pannelli fonoassorbenti. Secondo indiscrezioni si sarebbe rifiutato di rispondere alle domande delle procuratrici. Ad aver collaborato con la giustizia invece sono stati altri due indagati, un ex collaboratore del servizio di sicurezza di Kramontana tra il 2020 e il 2024 e un membro attuale. Lunedì sarà il turno del sindaco di Kramontana e con lui verranno affrontate le responsabilità politiche del dramma. Da quanto emerso finora, più volte i responsabili alla sicurezza avrebbero segnalato l'impossibilità di eseguire i controlli annuali a causa della mancanza di personale. Le risposte date o non date dal municipio a queste segnalazioni saranno sicuramente al centro dell'interrogatorio e dopo di lui toccherà all'ex municipale a capo della sicurezza tra il 2021 e il 2024. Ma c'è chi crede che non saranno le uniche figure politiche. Nell'interrogatorio di alcune settimane fa, l'ex responsabile della sicurezza pubblica di Kramontana ha tirato in ballo la responsabilità del cantone dicendo che erano molti i profili istituzionali a sapere che nei comuni non si riusciva a rispettare la cadenza annuale nei controlli. Non si esclude quindi che le autorità cantonali potrebbero a loro volta finire nell'inchiesta.
Anche perché, Aaron, le vittime e le loro famiglie vogliono delle risposte. Ricordiamo 41 morti e 115 feriti. Ecco, a proposito dei feriti, dei grandi ustionati, cosa possiamo dire?
Sì, tra i feriti dell'incendio molti sono ancora in ospedale, 6 vittime sono tuttora ricoverate all'ospedale universitario di Zurigo, altre 6 sono in cura presso il CIV di Losanna. 19 feriti si trovano all'estero, mentre 7 sono degenti in cliniche di riabilitazione della SUVA. E lentamente sono uscite le prime storie, i primi racconti dei sopravvissuti che devono convivere con le ferite, come Romain, 18 anni, intervistato dai colleghi di SRF, ricoverato in Belgio dopo l'incendio, è stato in coma farmacologico per 5 giorni. Oggi è tornato a casa sua, a Ginevra, dove ogni 2 giorni un'infermiera specializzata passa a medicargli le ferite. Parliamo di ustioni di secondo grado alle mani e alle braccia e di terzo grado alla schiena.
Arrendersi non è un'opzione, continuo a lottare. Naturalmente sono arrabbiato, ma questo non mi porta nulla. Mi impedisce solo di andare avanti e mi logora. Cerco di accettare la mia situazione. All'inizio in ospedale non è stato facile, mi sono chiesto spesso perché proprio a me.
Come lui c'è Rose, anche 18 anni, oggi in cura in una clinica di riabilitazione a Morges, fa fatica ad utilizzare le proprie mani e ogni ferita, ogni dolore le ricordano quella notte. Non riesce a dormire senza l'uso dei farmaci e ha paura del buio. Per tutti loro il cammino è ancora lungo e ciò che emerge soprattutto dai racconti delle famiglie è la speranza di non essere dimenticati.
Gli aggiornamenti con Aaron Guidotti a 100 giorni circa dalla tragedia di Capodanno a Cramontana. Ed ora apriamo una breve parentesi sportiva per un aggiornamento a Zurigo. Infatti si sta giocando la partita di Super League Zurigo-Lugano. Parliamo evidentemente di calcio. Allora ci colleghiamo con Paolo Laurenti. Qual è la situazione?
Si sta giocando esattamente l'undicesimo minuto del primo tempo, risultato ancora di 0-0 tra Lugano e Zurigo, Lugano che non vince da 6 trasferte, l'ultima contro il Lucerna dello scorso gennaio, Lugano che però si è già creato una ghiotta occasione al quarto minuto con Cimignani che in scivolata non è riuscito a battere l'estremo difensore avversario, velocemente lo schieramento dei bianconeri con Saipi in porta, linea difensiva 3, Zanotti, Mai, Del Croix sulle corsie laterali adesso. Cimignani a sinistra, Marques centralmente, Gheorghiç Bislimi e poi Renato Steffen che è il capitano con Daniel Dos Santos a supporto dell'unica punta che è Giorgos Kuzias. Il Lugano fa la partita, lo Zurigo prova a ripartire ma la terz'ultima forza del campionato fatica tremendamente, il Lugano vuole i tre punti per continuare a rimanere nei piazzamenti europei della Super League. 12° minuto, 0-0 il punteggio tra Zurigo e Lugano, in linea che può tornare allo studio.
Grazie Paolo Laurenti per questo aggiornamento, ti ritroveremo sicuramente nella pagina sportiva. E noi torniamo invece adesso su un'operazione che ha riportato al centro dell'attenzione mondiale lo spazio e la sua esplorazione. La missione Artemis 2 coronata da successo con il rientro sulla Terra questa notte dell'equipaggio. Una missione durata poco più di una settimana che ha permesso ai quattro astronauti di circumnavigare la Luna percorrendo oltre 1 milione di chilometri. L'uomo non si era mai spinto tanto distante finora. Poco fa abbiamo potuto sentire Antonio Preden, capo del team di ingegneri per il modulo di servizio europeo INESA, cioè l'Agenzia Spaziale Europea. Preden che era in sala di controllo a Houston proprio in quei momenti. Siamo partiti con lui, con le sue emozioni vissute appunto poche ore fa con il rientro dell'equipaggio. Sentiamolo.
Inizialmente eravamo molto concentrati, quindi non pensavamo alle emozioni, ma poi a poco vedendo queste immagini incredibili della Luna e poi arrivando alla fine della nostra missione per il modulo di servizio, quindi la separazione fra modulo di servizio e Orion mezz'ora prima dello splashdown, sono arrivate queste emozioni, emozioni fortissime di questo momento storico.
Ecco, che tipo di obiettivi siete riusciti a raggiungere pensando proprio al vostro modulo, alla capsula?
Gli obiettivi sono stati raggiunti nel senso che questa era una missione di prova in preparazione delle missioni di atterraggio sulla Luna, che saranno missioni più lunghe e più complesse. Tutti gli obiettivi sono stati completamente raggiunti. Abbiamo usato molto i pannelli solari, noi li chiamiamo le ali solari, le solar wing, quindi queste quattro estremità di pannelli solari con le telecamere in cima, che hanno dato tutte queste immagini. Questi pannelli solari si possono muovere avanti e indietro, è un qualcosa di abbastanza avanzato tecnologicamente, su altri veicoli questa capacità non c'è. E il meccanismo di movimento è stato fatto in Svizzera. Durante la missione è stato veramente un sorvegliato speciale, ogni volta che dovevamo muovere le ali avevo 2 o 3 colleghi che stavano lì a controllare i dettagli sui pannelli e ha funzionato tutto perfettamente.
Più in generale cosa si portano a casa, diciamo così, tutti coloro che hanno contribuito a questa avventura, penso soprattutto alla NASA, ma anche a tutti gli altri attori che vi hanno partecipato, fra cui anche dunque gli europei. Quali sono i maggiori ricavi di questa missione?
Bene, innanzitutto metterei un ricavo tecnico, quindi dati che ci riportiamo a casa, esperienza che ci aiuteranno per le prossime missioni. Questo ovviamente era l'obiettivo principale e ce l'abbiamo. C'è anche un'immagine, insomma, vedere questa missione e la partecipazione europea a una missione così critica della NASA, riuscire a raggiungere il pubblico in Europa, in tutto il mondo, per noi è molto importante. È importante che in Europa si sappia qual è il ruolo dell'Agenzia Spaziale Europea, delle industrie europee in questa missione. importante che si sappia che metà del veicolo è costruito in Europa.
Ecco, possiamo dire effettivamente che una missione di questo genere ha riportato in prima linea proprio le varie agenzie spaziali, quando forse negli ultimi anni a far discutere in ambito spaziale erano quasi più i sogni di alcuni miliardari americani?
NASA collabora con le industrie private in America per costruire elementi che serviranno per le prossime missioni future, quindi c'è collaborazione fra agenzia e industrie private, ma è vero che quello che si può leggere sui siti specializzati, sui giornali, c'era una critica verso NASA per essere lenta. Ora ci troviamo in una situazione inversa, questa missione ha dimostrato che il veicolo Orion e il modulo di servizio sono in grado di portare astronauti sulla Luna e riportarli in sicurezza indietro sulla Terra, e adesso le industrie private dovranno dimostrare di essere all'altezza e di avere moduli di atterraggio lunari pronti in tempo.
Lei prima ha sottolineato anche proprio l'importanza della collaborazione internazionale. Beh, ieri ai nostri microfoni l'astronauta italiano Paolo Nespoli diceva che una missione di questo genere sarebbe bello ricordarla, come dire, sotto il segno dell'umanità più che dello Stato singolo. Ecco, è d'accordo?
Sì, sicuramente la missione Artemis è una missione per l'umanità, per riportare l'umanità sulla Luna, ed è una missione internazionale. C'è un astronauta canadese a bordo e ci sono più di 10 nazioni europee che hanno contribuito. Questo è un qualcosa che ho potuto vivere durante il lavoro di preparazione negli anni scorsi e in questi 10 giorni di missione in un team integrato con colleghi americani ed europei. C'è una guida NASA su una partnership internazionale.
Di cui non fa parte la Cina, ecco, in questo senso. Questa frammentazione può essere anche utile per una maggiore competizione che poi porti a risultati ancora più eccellenti, oppure è a rischio?
Sì, effettivamente è una cooperazione tra Canada, Stati Uniti e Europa. Ci sono altre nazioni che hanno firmato gli Artemis Accord, quindi parteciperanno alle attività future di Artemis. Sicuramente negli Stati Uniti c'è questa visione della corsa con la Cina, rivedendo un po' quello che era successo negli anni 60-70 con la corsa allo spazio con l'Unione Sovietica, ma sinceramente mi sembra più una questione americana. Dal punto di vista delle persone che lavorano sul progetto, si va avanti come un gruppo internazionale, non ci sono frontiere.
E queste erano le considerazioni di Antonio Preden, capo del team di ingegneri per il modulo di servizio europeo nell'Agenzia Spaziale Europea. E ora spazio alle elezioni ungheresi. Infatti domani si vota per il rinnovo dell'Assemblea Nazionale in quella che è considerata l'elezione più incerta degli ultimi 16 anni. Fidesz, il partito del premier Viktor Orbán, appare infatti in difficoltà nei sondaggi. Spesso comunque a decretare il successo o l'insuccesso di una forza politica è l'andamento dell'economia. Ebbene, l'economia ungherese in questo momento è in affanno, con una crescita stagnante, salari bassi e un'inflazione piuttosto alta. Andrea Ostinelli ha fatto allora il punto della situazione con due economisti ungheresi.
Oggi, se tutti i sondaggi indipendenti indicano che Fidesz perderà, è perché si percepisce chiaramente una disillusione ampiamente dovuta a fattori economici in vari strati della popolazione.
A stabilire il nesso fra un governo in perdita di velocità nei sondaggi e un'economia stagnante è David Gergely Karas, economista e ricercatore presso l'Institute for Democracy di Budapest.
D'une part, voit pas.
Da un lato non si vede un modello economico che possa generare crescita, è un modello che non ne produce più. Dall'altro, questo stesso modello ha distribuito in maniera estremamente iniqua le ricchezze, e il rifiuto di questi due fallimenti economici del sistema Orban motiva oggi un'ampia parte dell'elettorato.
L'economia ungherese non è più cresciuta negli ultimi 3 anni, ossia dopo le ultime elezioni, ed è la prima volta che vedo una cosa del genere in vita mia.
Rincara il professor Péter Ákosbod, già governatore della Banca Centrale Magiara.
L'economia prova a crescere, ma abbiamo uno Stato molto pesante e inefficiente, alti tassi di interesse e un governo alquanto corrotto. Questa è zavorra per le imprese ungheresi.
Imperniato su salari bassi, energia a buon mercato proveniente dalla Russia e scarse esigenze ambientali, il modello economico di Orban ha subito un crollo con la crisi determinata dalla guerra in Ucraina, lo shock energetico e gli alti tassi di interesse. ora l'economia magiara è al palo anche rispetto a paesi simili come Polonia o Romania.
Questa è certamente una lezione scioccante, perché 35 anni or sono, nel passaggio dal comunismo al mercato, noi ungheresi eravamo fra i migliori,
considera l'ex banchiere centrale.
In parte ciò è dovuto all'interventismo del governo ungherese che con Fidesz si mischia in aspetti microeconomici come la fissazione dei prezzi, dei margini di guadagno delle imprese, l'assegnazione di appalti pubblici. Questo fa sì che non ci siano competizione e dinamismo.
Non solo.
Il governo non sa decidere se apparteniamo al cuore dell'Europa o se possiamo fare affari con la Russia, la Cina e altri partner extraeuropei. Questa indeterminatezza fa sì che le aziende occidentali più produttive non investano più in Ungheria.
Quali sono allora le ricette economiche a confronto fra Fidesz, il partito di governo, e TISA, quello di opposizione?
L'argomento del governo non è economico, né la promessa di un futuro luminoso, ma minacce,
afferma il professor Bolt.
Il governo sostiene che le minacce vengano dai vicini, inclusa l'Ucraina, cosa scioccante visto che l'Ucraina ha il suo da fare per difendersi dall'aggressione russa. La promessa di Orban è tenere presente così com'è, cosa che non convince i miei studenti, le persone più colte, ma che può far breccia tra i meno abbienti e i meno istruiti.
La proposta di TISA, il partito d'opposizione, è di smantellare il sistema clientelare instaurato da Orban e di superare il sistema di appalti pubblici attraverso cui lo Stato ha attribuito interi settori economici ad alcuni uomini d'affari,
riassume l'economista Karas.
Si tratta quindi di favorire mercati più trasparenti e concorrenziali che permettano di beneficiare della ricchezza anche ad altre fasce di popolazione e ad altri imprenditori che oggi si sentono lesi ed esclusi dall'accaparramento degli oligarchi attorno a Orban. L'altra proposta di TISA è stabilizzare i rapporti con la Commissione europea, allo scopo dichiarato di scongelare i fondi europei bloccati per il conflitto sullo Stato di diritto.
Domani dunque i risultati in serata di questo importante appuntamento elettorale in Ungheria. Cambiamo tema e torniamo allo sport in qualche modo per parlare di curling e della nuovissima arena sportiva di Sigirino. La novità è che è saltato l'accordo fra i proprietari della struttura e la Federazione Ticinese di Curling. All'origine della rottura c'è soprattutto una questione economica. Nella Valle del Vedeggio era previsto di realizzare addirittura un centro federale per il curling, e questo con il contributo della città di Lugano. Gio Robiani in studio con me, cosa sta succedendo?
Sono aumentati i costi di costruzione del centro e questi si ripercuotono sull'affitto, che però secondo la federazione ora non equivale più a quanto discusso inizialmente. Perché ne parliamo? Beh, non è solo un diverbio tra privati, la questione era regolata da un documento pubblico, una convenzione tra la federazione di curling e la città di Lugano votata dal consiglio comunale, convenzione in cui si diceva che se la federazione fosse andata a Sigirino avrebbe sì dovuto coprire i costi di gestione, al massimo 240.000 franchi l'anno, ma la città avrebbe contribuito con 90-100.000 franchi l'anno, e questo per 10 anni.
Ecco John, convenzione che ora è saltata. Ti chiedo perché Lugano si è inserita in questo accordo. Del resto la federazione di curling è cantonale, non cittadina, e l'arena di Sigirino è appunto a Sigirino e non a Lugano.
Beh, a Lugano sono almeno 15 anni che c'è un problema legato alla mancanza di spazi per gli sport del ghiaccio. Colpisce il curling, ma colpisce il pattinaggio, colpisce l'hockey. Da tempo il municipio vorrebbe costruire una terza pista alla Resega, ma non ci riesce. Dunque Sigirino, promosso dai privati, toglie un po' le castagne dal fuoco. Permette per esempio a Lugano di spostare a Sigirino gli allenamenti del settore giovanile dell'Hockey Club. Per farlo la città paga un affitto di circa 600.000 franchi l'anno. Chiedevi del curling, si voleva fare lo stesso con la Federazione Ticinese, anche perché nel 2020 Federazione e Città di Lugano avevano perfino immaginato di costruire assieme, pagandolo 50-50, un centro nazionale del curling al Maglio di Canobbio. Poi si è rinunciato perché i costi erano troppo alti. Di fronte a questa rinuncia è spuntato il progetto di Sigirino, che Città e Federazione hanno colto al volo, anche perché la struttura è ottima da questo punto di vista. Si parla di 5 rink, dunque 5 piste e ghiaccio pensato apposta per il curling.
Questi dunque i contorni della vicenda, la fine di questo accordo. E sempre con John Robiani abbiamo chiesto una reazione anche ai diretti interessati. Ecco il contributo.
L'unica cosa che non volevo potesse essere imputata alla Federazione Curling Ticino è doversi assumere la responsabilità di un fallimento definitivo del curling sigirino, per il solo motivo che avremmo assunto gli impegni che sapevamo che non avevamo potuto rispettare.
A parlare è Andrea Lenzin, presidente della Federazione Ticinese di Curling.
Il pagamento per l'utilizzo della pista, diverso da quello che era stato pattuito e prospettato all'inizio, purtroppo non abbiamo avuto altra scelta che ritirarci da questo progetto. Alla fine il costo sarebbe stato praticamente doppio.
Abbiamo contattato per una replica, anche per una spiegazione, la direzione dell'Arena di Sigirino, che ha preferito non commentare. Qualcosa però il direttore Loris Palacci ha detto. A suo avviso l'importante è aver iniziato, aver realizzato la sala del curling, e secondo lui un primo punto della situazione, una fotografia, andrà fatta tra alcune stagioni. Insomma, la pista da curling c'è, e al di là dei rapporti con la Federazione Ticinese c'è anche la volontà di puntare su questo sport. Passiamo alla Città di Lugano. Abbiamo chiesto un commento al capo di Castero Sport, Roberto Badaracco, anche perché la città aveva firmato una convenzione con la Federazione Ticinese di Curling.
So che ci sono state trattative fra la parte privata e la Federazione Cantonale di Curling, che sono giunti a questa conclusione che non era più sopportabile per loro.
La convenzione tra Federazione e Città di Lugano è stata nel frattempo ceduta al Curling Club Lugano, che si allena alcune sere la settimana a Sigirino.
Hanno chiesto la cessione di questa convenzione, cessione che è stata data.
A Sigirino, sia chiaro, a curling si gioca comunque, la differenza è che ora come ora solo uno dei 5 rink, solo una delle 5 piste è destinata perennemente a questo sport.
È peccato che non ci sia un centro più grande, più consistente, gestito dalla Federazione Ticinese. Il nostro limite massimo di aiuto e di supporto era quello che avevamo prospettato. Non possiamo chiaramente entrare nelle dinamiche fra un investitore privato e la federazione stessa, e quindi questa è un pochettino la conclusione.
Oggi 11 aprile è la giornata mondiale contro il Parkinson. In Svizzera sono circa 15.000 le persone che fanno i conti con la malattia. Nella maggior parte dei casi sono uomini e le diagnosi spesso arrivano verso i 60 anni. Per l'occasione l'ente ospedaliero cantonale ticinese ha organizzato una conferenza pubblica a Lugano, all'USI, con attività ricreative dedicate a persone con questa malattia. Luca Berti ha avvicinato il dottor Salvatore Galati, capo servizio di neurologia all'ospedale civico di Lugano.
Sì, oggi festeggiamo la data di nascita di James Parkinson, che per primo ha riconosciuto i caratteri peculiari della malattia. È una malattia insidiosa, è una malattia neurodegenerativa, ovvero è collegata a una perdita neuronale.
Perdita neuronale che si conosce sempre meglio, il sintomo più conosciuto è forse il tremore, che però non è specifico del Parkinson e non tutti i pazienti lo manifestano. La realtà è ben più complessa.
Ci sono diverse aree cerebrali che vengono colpite e ognuna di queste dà una costellazione di sintomi specifica per ogni singolo paziente. Quindi conosciamo più che la malattia di Parkinson ogni singolo paziente che manifesta la sua malattia in modo peculiare.
La qualità di vita dei pazienti è migliorata in modo chiaro e netto, soprattutto nei primi 10 anni di malattia. La ricerca rimane però importante.
È importante fare in modo che i pazienti partecipino proprio per individuare delle strategie farmacologiche e non farmacologiche in grado di migliorare anche questi aspetti e speriamo nel futuro anche di trovare un farmaco capace di bloccare la malattia.
Già, perché oggi il Parkinson non è curabile, rimane comunque la speranza.
Soprattutto negli ultimi, possiamo dire, 5 anni ci sono una serie di molecole che hanno mostrato degli effetti promettenti. Non abbiamo dei dati conclusivi, ma attendiamo fiduciosi che questi possano presentarsi nell'arco dei prossimi anni, ecco, si spera pochi anni.
E la ricerca sul modo di migliorare la qualità di vita in Ticino viene fatta anche appoggiandosi a discipline che non richiamano automaticamente subito quelle mediche. Oggi ne sono state presentate alcune, ne abbiamo scelte un paio.
Paolo Polantonio, docente ricercatore della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana.
Senta, cosa ci fa un esperto in musica a un simposio sul Parkinson?
Beh, porta la testimonianza di un progetto che abbiamo iniziato a sviluppare. Il nostro programma fondamentalmente ha consentito appunto a persone con Parkinson di partecipare ad una serie di sessioni musicali in cui musicisti provenienti dal conservatorio suonavano per e con questi partecipanti. Quindi attraverso degli strumenti a percussione abbiamo creato insieme un repertorio, abbiamo suonato insieme. Quello che è emerso dalle interviste e dai dati che abbiamo raccolto che c'è stata una percezione molto forte di benessere. Alcuni riferivano miglioramenti sulla sfera motoria, tutti in maniera diversa hanno parlato di miglioramenti sulla sfera psicologica.
Come si spiega questo senso di benessere, questo miglioramento?
Diciamo, da un lato effettivamente la musica tendenzialmente è qualcosa di importante nel nostro vissuto. Chiaramente queste sfide nella vita possono essere molto dure anche dal punto di vista identitario e la musica può essere molto di aiuto in questo senso, specie se poi uno si accorge che può imparare ancora tanto, anche appunto suonare con altri, eccetera. La musica può effettivamente offrire dei segnali, delle informazioni al cervello che possono aiutare molto nella gestione dei movimenti, che è un aspetto cruciale nel Parkinson.
Io sono Michele Sica, sono un ergoterapista e presidente dell'associazione Nordic Walking Ticino.
Oggi il vostro workshop è fondamentalmente una passeggiata da qui al lago. Perché una passeggiata nel contesto del Parkinson?
Perché il cammino con due strumenti come i bastoncini che lo rendono consapevole è sicuramente uno strumento preventivo dal punto di vista neuroprotettivo.
Perché dice consapevole?
Consapevole perché bisogna collegare mente e corpo. Rispetto a un cammino normale, il bastone ci impegna sotto il piano cognitivo perché bisogna coordinare un arto inferiore all'arto superiore controlaterale. Chi si approccia a questa disciplina, magari con già appunto la malattia di Parkinson, deve fare sicuramente un bel lavoro sulla consapevolezza del movimento, è qualcosa sicuramente utile.
E con il contributo di Luca Berti siamo arrivati alla fine di questa edizione di 6 di sera. Ora il microfono passa ai colleghi dello sport. A domani.